Siamo alla seconda tappa del nostro percorso e vi ricordo quanto ci hanno rallegrato giovedì scorso Monsignor Alberto Di Chio ed Enrico, il primo parlandoci soprattutto della svolta che ha rappresentato Papa Giovanni, la sua elezione, il suo breve ma intenso pontificato in vista della fioritura di un movimento di pensiero, di preghiera che era già attivo da diversi decenni nel secolo scorso, e Enrico portandoci a livello forse un po' più sostanziale dal punto di vista della riflessione teologica, cioè mostrandoci come quella ecumenica è una preoccupazione che addirittura lascia delle tracce importanti nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, nella vita di Gesù, e quindi è insieme una speranza da tenere alta e anche una ragione di sofferenza. Questa sera e giovedì prossimo ci dedicheremo alle chiese d'Oriente. Oggi provvidenzialmente celebriamo la festa dei Santi Cirillo e Metodio, quindi proprio per la loro protezione diamo l'avvio a questo sguardo un po' più approfondito sulla parte orientale del cristianesimo.
Grazie. Vi ringrazio ancora della vostra pazienza. Fortunatamente giovedì prossimo non ci sarò, perché essere sempre qui è una pessima pubblicità, essere sempre presente si viene a noia, e allora oggi vi lascio, vi saluto e torno l'ultimo giorno ancora ricostituendo il binomio di giovedì scorso. Chiese d'Oriente, ahimè, io vedo quell'orologio là che chiaramente implacabile mi stringe. Comunque io cercherò in un'ora, quanto il tempo concesso, no? Anche per avere dopo un pochino di dibattito, così di dire quanto più potrò dire nello spazio d'un'ora. Perdonatemi tutto quello che sarà non detto. Anche perché un primo punto che vorrei presentarvi, io partirei, così come anche un po' fatto la volta scorsa, dal riferire le cose ovvie, scopro l'acqua calda, come si dice, però forse alle cose ovvie ci si pensa meno, sono meno sotto la nostra attenzione. Il primo punto, la prima ovvietà, è che le chiese d'Oriente sono una realtà estremamente variegata. Varissime. Più si conoscono, più se ne vede la grande diversità, che vuol dire anche un po' la complessità. È un universo che, se non si ha una grande passione, un interesse a conoscerlo, ci si smarrisce, ci si perde, sto un po' più lontano, ci si veramente, perché sono, come vedremo, estremamente differenziate, non tanto dal punto di vista dogmatico, dove tutto sommato c'è una certa uniformità, come anche poi una uniformità con l'Occidente cattolico, ma dal punto di vista culturale, la pluralità di tradizioni, di forme. Poi l'altro aspetto ovvio, la seconda ovvietà alla quale forse pensiamo poco, è che sono l'altra metà di noi. Dico questo perché il protestantesimo, di cui sentirete parlare tra due giovedì, è una realtà uscita da noi, mentre le chiese d'Oriente sono l'altra metà di quello che siamo noi. Non sono qualcosa che è uscita da noi, sono una cosa diversa da noi che a un certo punto della storia non va più d'accordo con noi, o noi non andiamo più d'accordo con loro, la cosa è assolutamente reciproca. Anche la terzo punto di partenza è che dobbiamo abituarci a pensare la Chiesa dei primi secoli non solo unita, come ahimè oggi non è più, ma come più uniforme di quello che è oggi. Il mondo antico è una realtà profondamente unitaria. I confini non c'erano, anche i confini culturali erano qualcosa di estremamente labile. C'era la differenza linguistica, questo sì, in varie aree dell'ecumene, del mondo civilizzato, tutto il bacino del Mediterraneo, si parlavano tante lingue semitiche, il greco, il latino, però l'unità culturale era molto molto forte. Basta, cito due esempi proprio velocissimi. Leggete in italiano un testo di un padre greco e di un padre latino, un testo di Sant'Agostino e un testo di San Giovanni Crisostomo. Sono testi estremamente simili. Se astraete dal fatto che uno è stato scritto in latino, l'altro in greco, lo stile, il modo di espressione è lo stesso. Io potrei dirvi, senza farvi vedere chi è l'autore, qual è il padre latino, qual è il padre greco, voi non lo scoprireste, perché lo stile, il modo di esprimersi, di argomentare, è esattamente lo stesso. Primo esempio di questa uniformità, non solo unità, ma uniformità. Il secondo esempio è ancora più visibile, sotto gli occhi di tutti, se uno viaggia perlomeno. L'architettura delle chiese di quell'epoca, del V secolo, Ravenna, Parenzo, che sta nell'Istria, in Jugoslavia, Tessalonica. Se voi considerate quell'architettura, quei mosaici, sono esattamente le stesse. Si costruiva nello stesso modo in Italia, in Istria e in Grecia. Se avessimo ancora le tante chiese dell'Asia Minore, purtroppo dal tempo impietosamente distrutte, sarebbero così anche loro. Un mondo dunque estremamente unito. La Chiesa antica era un mondo molto più uniforme rispetto all'esperienza che abbiamo oggi delle culture delle chiese. E poi la Chiesa antica era una chiesa estesa a tutta l'ecumene che tendeva a espandersi al di fuori dell'ecumene, perché il mondo, l'ecumene non vuole dire il mondo abitato, era il mondo civilizzato. Fuori si sapeva che fuori dell'ecumene c'erano i barbari, no? Che non appartenevano al mondo civilizzato. Ora, questa Chiesa è tutta tesa a evangelizzare coloro che erano al di fuori di questo mondo civilizzato, i barbari, i quali poi tra l'altro proprio in questi secoli vennero all'interno, le famose migrazioni, no? Oggi il fenomeno è il fenomeno della immigrazione di altri popoli. Allora avevamo la migrazione. Qual è la differenza? Che oggi sono tanti, ma tanti sparsi. Allora erano popolazioni intere che avanzavano, entravano all'interno dell'impero e si stanziavano completamente tutte. Ecco, queste erano evangelizzate, come c'era l'evangelizzazione verso quelle che erano fuori. E allora noi abbiamo la conversione degli slavi occidentali, gli slavi dell'Occidente convertiti dai latini, i Longobardi, prima ancora i Goti, Ostrogoti, Visigoti, Vandali, e i barbari, tra virgolette, dell'Oriente, gli slavi, convertiti invece dalla Chiesa orientale, dalla Chiesa greca. questa chiesa estesa a tutto l'ecumene è divisa in cinque aree, le quali a un certo punto evocano una fondazione da parte di un apostolo. Queste cinque aree sono l'area di Roma, che è consapevole della fondazione a opera degli apostoli Pietro e Paolo, poi l'area afferente a Costantinopoli, che rivendica una fondazione da parte di Andrea, il fratello di Pietro, poi l'area di Alessandria, che evoca una fondazione da parte di Marco, discepolo di Pietro, l'area di Antiochia, che evoca una fondazione da parte di Pietro prima d'andare a Roma, e l'area di Gerusalemme, che evoca una fondazione, oltre che da Cristo stesso e da tutti gli apostoli, che danno a Giacomo, fratello del Signore, l'incarico di guidare questa chiesa. Questi sono i cinque patriarcati, le cinque chiese madri di tutte le altre chiese che sono sulla terra. Qualsiasi altra chiesa oggi, completamente indipendente da questi patriarcati, però è nata, è stata generata da questi patriarcati, sono le chiese madri, il tramite della loro unità. Tutte le chiese sono unite per attraverso l'unità tra loro di questi cinque supervescovi. Poi questa chiesa antica è cattolica rispetto alle sette. Cosa vuol dire cattolica? Universale. Le sette, le chiesuole ereticali, ce n'erano tante, sapete, i montanisti, i novaziani, i donatisti, gli ariani, adesso è inutile scendere a spiegare chi sono tutte queste denominazioni, queste sette erano diffuse tutte localmente, i donatisti ad esempio in Africa, i montanisti in Asia Minore e così via. Invece la Chiesa, la grande Chiesa, era diffusa su tutta la terra, su tutta l'ecumene, dunque era cattolica. E poi era ortodossa, perché a differenza di queste sette di queste chiesuole che seguivano delle dottrine estranee, questa chiesa seguiva i dogmi fissati dai primi concili, o se il concilio non si riuniva, fissati dall'accordo, dal consenso dei vescovi di queste cinque grandi sedi. Le prime scissioni in questa grande chiesa avvengono proprio in occasione dei concili, ahimè. Alcuni di questi concili che definirono in modo definitivo punti qualificanti della fede cristiana produssero proprio queste divisioni. Si formano non più delle chiesuole o delle sette ereticali, ma si formano delle chiese locali con tradizioni assai diverse tra loro, che sono il frutto di diverse sintesi culturali, le quali esprimono e tengono in vita sino ad oggi, questo io insisto molto, tengono in vita sino ad oggi grandi mondi del passato, dell'inizio dell'era cristiana. Pensate, il mondo siriaco, il mondo egiziano, il mondo armeno, sono piccole cristianità la cui dimensione oggi è inversamente proporzionale alla loro grandezza e alla loro nobiltà nel passato. Però sono grandi cristianità, pur essendo piccolissime numericamente, perché per l'eredità che rappresentano, perché rappresentano l'eredità dei padri, non di tutti, ma dei padri di quella tradizione, che comunque sono dei padri, cioè di quelli che hanno fondato la Chiesa, secondo le diverse tradizioni culturali. La prima di queste chiese orientali, che a un certo punto si stacca dalla grande Chiesa, con tutto questo patrimonio ricchissimo alle spalle, è la Chiesa siriaco-orientale, che ha la lingua liturgica la più vicina all'aramaico. Infatti viene presentata, spesso si dice, la lingua è la Chiesa che prega con la lingua che parlava Gesù. E ha dietro di sé le grandi scuole teologiche di Nisibi e di Edessa, a padri del livello di Efrem Siro o di Isacco di Ninive, il cui magistero spirituale è talmente grande che è passato a tutte le chiese dell'Oriente, anche quelle non in comunione tra loro, però hanno il magistero spirituale di Isacco. Il suo centro di questa chiesa, l'area geografica in cui è nata ed è, ahimè, molto miseramente oggi presente, è la zona dei due fiumi, è la Mesopotamia, è l'attuale Iraq, con propaggini in Iran. E i nomi che ha questa chiesa sono evocatori dell'eredità storica che hanno alle spalle, perché sono due gruppi, un piccolo gruppo ancora separato da Roma e un grande gruppo che invece nel 1500 si è unito a Roma, mantenendo la stessa liturgia, le stesse tradizioni. Il gruppo che si è unito a Roma si chiamano i Caldei. Il gruppo invece ancora separato da Roma si chiamano gli Assiri. Ho già detto tutto, no? Assiri, Caldei, è il nome di quelle grandi popolazioni del passato, no? Che vivono ancora nel mare musulmano, islamico del vicino Oriente, vivono ancora in queste comunità. Perché si sono staccati? Si sono staccati perché non hanno riconosciuto il concilio di Efeso del 431, perché la condanna di Nestorio che fu pronunciata al concilio di Efeso fu da loro sentita come una condanna della loro tradizione teologica. Un'altra di queste chiese, non meno nobile, questa addirittura più numerosa degli Assiri e dei Caldei, dei Siro orientali, è la chiesa copta. Sono i superstiti dell'Egitto cristiano, gli eredi dell'incontro del cristianesimo con la grande cultura alessandrina, la cui elaborazione teologica è testimoniata da due giganti, Atanasio di Alessandria e Cirillo, che sono santi, come sapete, della Chiesa universale. È la culla del monachesimo nelle sue varie forme, Antonio, che è il padre e il maestro di quelli che vivono nell'eremitismo, nella solitudine, e poi Pacomio, che è il padre e il maestro di quelli che invece vivono nella vita comunitaria, nel cenobio. Queste chiese quando si sono staccate? Si sono staccate 20 anni dopo Efeso, al concilio di Calcedonia, benché anvidevo in Calcedonia una riabilitazione di Nestorio, condannato 20 anni prima, e una condanna della loro teologia, e allora sono uscite dalla grande chiesa. Un'altra di queste è la chiesa dei Siro Giacobiti, la chiesa siro occidentale rispetto alla siro orientale. Sono i superstiti della Siria ellenizzata, quella che aveva i suoi centri nelle grandi città cristiane di Antiochia e di Damasco, città di cui si parla negli Atti degli Apostoli, no? Le avete davanti agli occhi. Qui in questa chiesa della Siria occidentale evanato Giovanni Crisostomo. Anch'essi con una grande esperienza monastica alle spalle, il deserto siriaco è disseminato, il deserto della zona di Damasco, è disseminato di torri di reclusi, oggi vuote, ma sono delle rovine che testimoniano un deserto affollatissimo di monaci. Torri di reclusi, colonne di stiliti che stanno lì immobili ormai vuote, ma che testimoniano una grandezza, una fioritura cristiana stupefacente in questa zona. Proprio la forte presenza monastica di questa chiesa siro occidentale o siro giacobita, perché uno dei suoi sponsorizzatori maggiori fu Giacomo Baradeo, e allora diventa, per questo sono detti giacobiti, fu proprio la sua componente monastica, la forte presenza monastica di questa chiesa, la fece schierare con l'Egitto nel rifiutare insieme agli egiziani il concilio di Calcedonia. E questa sarà anche in seguito la scelta degli armeni, un popolo del Caucaso di antichissima cristianizzazione, addirittura pare, non sono leggende, ma pare che sia storicamente documentato che il cristianesimo è penetrato in Armenia all'età di Costantino. Dunque all'inizio del IV secolo, una terra di antichissima cristianizzazione, i cui fedeli poi, come sapete, per vicissitudini storiche si sono dispersi in tutto il mondo. Gli armeni sono dappertutto, c'è la diaspora armena, no? Hanno trovato una patria solo dopo la fine dell'impero turco, no? Nell'Armenia, nella parte però del Caucaso, cioè nella parte sotto la Russia, ecco, ma non era quello la loro zona d'origine, sta più in zona attualmente turca. Comunque, queste chiese anticalcedoniane o acalcedoniane, perché hanno rifiutato Calcedonia, dunque la chiesa copta d'Egitto con un'appendice missionaria in Etiopia e in Eritrea, la chiesa siro-giacobita con un'appendice missionaria in India, giù nel Kerala, la chiesa, o nel Kerala, penso che si dica così, e la chiesa armena, sono uno spaccato della chiesa antica. Perché dico questo, che sono uno spaccato della chiesa antica? Perché rappresentano una realtà in cui chiese regionali sono in piena comunione tra loro in una pluralità estrema di riti, di tradizioni, di lingue liturgiche. Sono diversissimi. Se voi assistite a una liturgia dei copti egiziani e dei siri, proprio completamente diverse. Però sono chiese in comunione, condividono la stessa fede, possono comunicare tra loro. Sono un esempio di quello che era la chiesa primitiva, dove tanti riti, tante tradizioni convivevano a formare l'unica chiesa. Perché nel resto della grande chiesa, quella che ha riconosciuto Efeso, ma poi dopo ha riconosciuto anche Calcedonia, e anzi ha riconosciuto tutti i 7 concili, fino a Nicea II del 787, si produrrà invece un processo di omologazione rituale. Cioè, tutte le chiese d'Occidente a un certo punto, abbastanza presto, credo dal IX-X secolo, prendono il rito romano. A parte l'isola ambrosiana, però è molto simile al rito romano, per cui è un'isola relativa, ecco. Ma certi riti, il rito ispanico, il rito gallicano, sono scomparsi, perché in tutto l'Occidente si è diffuso il rito romano. Ma questo non è avvenuto per imposizione dei papi o per volontà di dominio dei papi, è un processo che si registra esattamente parallelo, anche se un po' più tardivo, nell'altra parte della cristianità, nella Chiesa d'Oriente. Gli orientali rimasti fedeli a Calcedonia, quelli che noi chiamiamo gli ortodossi, hanno tutti assunto il rito di Costantinopoli. Come gli occidentali, i latini, hanno tutti assunto il rito romano. Tanto è vero che, e qui voi vi rendete conto della situazione di quello che vi dicevo prima, di confusione estrema, di complessità, più che confusione, di complessità. In quei patriarcati egiziani e siriaci, che patriarcato appunto di Alessandria e di Antiochia, che hanno rifiutato Calcedonia e hanno creato la chiesa copta e la chiesa siro-giacobita, una parte, una minoranza, ma una parte pur sempre cospicua, rimasero fedeli a Calcedonia, rimasero in comunione anche con Roma, con Costantinopoli e con Gerusalemme, con gli altri patriarcati. E per questo sono detti melchiti, perché avevano l'imperatore dalla loro parte, l'imperatore appoggiava Calcedonia, no? Melech in arabo vuol dire il re, l'imperatore, dunque questi erano gli imperiali. Questi, fino al XII-XIII secolo, avevano lo stesso rito degli anticalcedoniani, cioè anche loro avevano ad Antiochia il rito siriaco e ad Alessandria in Egitto il rito dei copti, il rito egiziano, alessandrino. Poi, in questa operazione di omologazione rituale, questi melchiti, questi egiziani e siriaci fedeli a Calcedonia, presero il rito costantinopolitano. Perciò, su ogni sede patriarcale, ancora oggi, siedono due patriarchi. Quello ad Alessandria, c'è quello copto, anticalcedoniano, che segue il rito alessandrino, e quello invece fedele a Calcedonia, l'ortodosso, fedele a Calcedonia, che segue il rito costantinopolitano. Così ad Antiochia c'è quello siro-giacobita, che segue il rito antiocheno, che rifiuta Calcedonia, e quello invece melchita, che segue il rito costantinopolitano ed è in comunione con le altre chiese ortodosse. Se poi pensate che il proselitismo cattolico ha convertito alla fede cattolica sia dei siro-giacobiti e degli ortodossi melchiti e ha creato due patriarcati per loro, voi ad Antiochia avete quattro patriarchi, quello greco ortodosso, melchita ortodosso e quello greco cattolico, quello copto anticalcedoniano e quello copto cattolico. Questo, vedete, è una realtà di una complessità estrema. Ad Alessandria è la stessa cosa, avete il copto cattolico, il copto anticalcedoniano e poi c'è solo invece il melchita ortodosso, non c'è un greco cattolico ad Alessandria. Però c'è poi ad Antiochia anche quello maronita, che ha tutta un'altra storia, che quello è unito a Roma dal XIII secolo, ma ha la bellezza anche lui il titolo di patriarca di Antiochia, dunque arriviamo a cinque. Vedete la complessità estrema. Comunque, la, com, complessità cos'è aumentata? È aumentata dal fatto che comprensibilmente quando si discute di teologia e di fede ogni comunità rivendica di essere ortodossa. Per cui anche quelli anticalcedoniani che rifiutano Calcedonia si chiamano ortodossi. E voi sentite parlare di copti ortodossi, di siro ortodossi. Però non sono tecnicamente ortodossi, perché l'ortodossia è quella che riconosce tutti i sette i concili. E questi ne riconoscono soltanto tre. Ortodossa invece è l'altra metà della grande chiesa, la metà orientale della grande chiesa, quella che con l'Occidente cattolico condivide la fede nei primi sette concili e che non è più in comunione a sua volta con l'Occidente cattolico. Perché? Perché entrambe le parti hanno assolutizzato all'inizio, io vi do la mia lettura dello scisma, non sto dicendo, qui chiaramente in una questione così delicata si possono confrontare tanti punti di vista, no? Anzi dopo nel dibattito avrei piacere di sentire anche delle contestazioni di questa presentazione che io faccio. Il motivo dello scisma è che queste due parti della cristianità non sono più in comunione perché entrambe all'inizio dell'undicesimo secolo, come tante volte Giovanni Paolo II disse, no, all'inizio del secondo millennio, che è stato il millennio della separazione dopo il primo millennio che è stato quello dell'unità, all'inizio del secondo millennio ognuna delle due parti, ma forse anche un secolo prima, ognuna delle due parti ha assolutizzato tutte le proprie tradizioni, liturgico-disciplinari e teologiche, facendone il parametro della verità di fede. Quello che non corrisponde ai miei usi è fuori della verità. Ho fatto accenno alle tradizioni liturgico disciplinari, ve ne cito solo una che oggi farebbe ridere, ma che, credetemi, è stato un fatto che ha avuto dei martiri: il pane azimo o il pane lievitato nell'Eucaristia. L'Oriente ortodosso, la metà orientale, utilizza da sempre il pane lievitato. La Chiesa cattolica, lo sapete tutti, richiede il pane azimo. È chiaro che questo oggi una differenza di tradizione liturgico-disciplinare oggi non fa più problema. Però, attenzione, ci sono anche delle diversità teologiche che hanno determinato questa assolutizzazione della propria tradizione, delle tradizioni teologiche, e la differenza di queste tradizioni teologiche, questa sì fa ancora problema. Quando di questa tradizione, della propria tradizione, si è fatto il parametro della verità. Ad esempio, la processione dello Spirito Santo. Secondo la tradizione occidentale, procede dal Padre e dal Figlio. Secondo la tradizione orientale procede dal Padre solo. E poi anche la questione del primato, dell'origine del primato della Chiesa di Roma. Secondo la tradizione occidentale è fondato sulla volontà di Cristo, il fondatore della Chiesa, che ha dato a Pietro e ai suoi successori direttamente, dunque di origine divina, il primato di Pietro. Secondo la tradizione ortodossa, che non contesta il primato della sede di Roma, però dice è un primato stabilito solo dalla Chiesa, perché Roma è stata la capitale dell'impero, allora i vescovi le hanno attribuito questo primato, ma non c'entra la volontà di Cristo, c'entra la volontà della Chiesa. Ora, queste contrapposizioni teologiche che ci sono, credetemi, ci sono sempre state. Questa è una cosa che dico io, che forse qualcun altro mi contesterebbe, ma è la mia presentazione dei fatti. Ci sono sempre state. Non è vero, io nego, dal mio punto di vista, che come da parte ortodossa si può affermare che i papi del V secolo non fossero consapevoli del primato di origine divina, lo sostenevano e come. Però io nego anche quello che dice molta storiografia cattolica, che i contemporanei vescovi dell'Oriente cristiano lo accettassero e che poi dopo, dall'undicesimo secolo in poi, sono diventati disobbedienti. Non lo accettavano nemmeno prima. E le due chiese erano in comunione. Quello che io dico adesso è fuori dalle righe dell'ortodossia, l'ortodossia cattolica, intendo, del Sant'Uffizio. Però è una mia convinzione, cioè che c'è una necessità di distinguere tra teologia e dogma. Il dogma è la verità di fede comune, la teologia è il modo in cui questa verità viene espressa e viene studiata. L'importante è che tra le chiese ci sia unità nel dogma. Ma le teologie, per esprimere questo dogma, possono essere diverse, anzi è una ricchezza che siano diverse. Questa ortodossia orientale, la parte, oltretutto un altro aspetto mi piace sottolineare, che è quando vi ho parlato della grande chiesa, rispetto a queste sette occidentali che si separavano, occidentali, dove queste sette ereticali, scusate, che si separavano, io ho detto che la grande chiesa era connotata dall'essere diffusa su tutta la terra, cattolica, e dall'essere ortodossa, cioè dal tenere ferma la fede dei sette concili. Quando queste due parti della grande chiesa si, proprio per l'assolutizzazione della propria tradizione, si spaccano, si dividono, è significativo, in un certo senso è anche un pegno e un segno di unità, entrambe prendono una delle due denominazioni comuni, quella occidentale cattolica e quella orientale ortodossa. Quasi sono le due denominazioni che indicavano l'unica grande chiesa del primo millennio. Questa parte orientale della grande chiesa, cioè quella, la componente ortodossa, ma veramente ortodossa, non come quelle chiese che abbiamo visto a calcedoniane che si definivano o che si definiscono ortodosse, ha tre fattori costitutivi, spero di fare in tempo a presentarveli nel tempo che resta, tre fattori costitutivi e tre caratteri identitari. I tre fattori costitutivi sono quello culturale, quello storico e quello geopolitico. Carattere culturale. Qual è il carattere costitutivo culturale di questa Chiesa? È il fatto che essa è il prodotto di una sintesi del messaggio cristiano con l'ellenismo. Questo grande universo culturale che aveva fuso la cultura greca con tutte le culture così vive del vicino Oriente, no? La cultura egiziana, la cultura siriaca, che erano tutte finite unificate da un unico uso della lingua greca in quella che si chiama la cultura ellenistica. Ora il messaggio cristiano esce dall'ambiente giudaico e si incontra con la cultura ellenistica. Nella parte orientale del Mediterraneo si fonde il messaggio cristiano con questa cultura. È il cristianesimo che si ellenizza? Io direi piuttosto che è l'ellenismo che si cristianizza, tant'è vero che si parla di ellenismo cristiano. Coloro che fanno nascere l'ellenismo cristiano, quelli che lo partoriscono, anche se essendo i padri il termine partoriscono non è adatto, sono i padri della Chiesa, i grandi padri greci che hanno assunto le categorie filosofiche ellenistiche come un guscio vuoto, le hanno prese, svuotate dei loro contenuti e riempite di contenuti nuovi. Per cui, per usare ad esempio i due termini che designano in Dio, per esprimere il mistero trinitario, e designare ciò che nella Trinità è comune, la natura, e ciò che nella Trinità è invece diversificato, le persone, usano due termini che nella filosofia, cioè la sostanza, la natura o sostanza, o la persona o ipostasi, usano dei termini che nella filosofia antica, ellenistica appunto, erano sinonimi, perché usia è il sinonimo di ipostasi, substanzia, è la stessa cosa, però nel linguaggio dei padri usia designa la natura, ipostasi designa la persona. Vedete, prendono questi termini e li usano con una libertà estrema. Ecco perché questo è un ellenismo diverso, è un ellenismo cristiano. E questa sintesi caratterizza tutta la Chiesa ortodossa in tutte le sue componenti, perché è entrata nella sua teologia fino in fondo, nelle sue componenti etniche diverse, la componente non solo più quella greca, ma la componente russa, slava, e all'interno della slava quella russa, quella romena. Comunque è, da questo punto di vista, l'ortodossia sempre greca, anche se parla slavo, se parla romeno, resta greca, per questo motivo culturale. Ecco allora il primo di questi caratteri fondanti, quello culturale. Il secondo è quello storico. L'ortodossia è il prodotto di una particolare esperienza storica, l'impero universale romano cristiano, quello che noi chiamiamo sciaguratamente nei libri di scuola l'impero bizantino. Bisanzio non è una civiltà scomparsa, anche se la città è stata presa nel 1453 e oggi, se andate a Costantinopoli, trovate una città tutta turca, desolatamente turca. Bisanzio non è una civiltà scomparsa perché sopravvive nell'ortodossia. La Chiesa ortodossa è l'eredità, dal punto di vista storico, di Bisanzio. E la sua ideologia, o meglio la teologia politica di Bisanzio, del mondo dell'impero romano orientale dovremmo meglio dire, ha dato all'ortodossia un'impronta indelebile. Anche dopo mezzo millennio dalla caduta dell'impero, che è caduto nel 1453, per cui abbiamo già passato mezzo millennio, anche dopo, ad esempio nel rapporto Stato-Chiesa che si sviluppa in quei paesi, quella che è stata l'elaborazione, il grande capolavoro ideologico di Costantinopoli rimane ancora, è ancora vivo. E quali sono i presupposti che sono così ancora rimasti parcellizzati, frammentati nella mentalità di queste popolazioni? Prima di tutto, questo impero si basava su una sintesi tra la regalità sacra dell'impero romano e la teologia del regno messianico, quella teologia in base alla quale Dio conferisce a Cristo la regalità universale. Cristo, quando manda gli apostoli, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra, andate dunque, fate mie discepole tutte le nazioni, cioè il Padre lo ha costituito re. Orbene, a partire da questo, l'ideologia, o meglio, ripeto, la teologia politica di questo impero aveva questi tre pilastri. L'imperatore è il vicario di Cristo, colui a cui Cristo ha demandato il potere in terra, lo esercita a nome di Cristo. Secondo, l'impero coesiste alla Chiesa nello spazio e nel tempo. Quanto è estesa la Chiesa, è estesa l'autorità dell'impero. Non ci possono essere più imperi, solo uno, come Dio è uno. E chiunque è cristiano, anche se vive fuori dai confini dell'impero, è suddito di questo impero. E chiunque è suddito di questo impero deve essere cristiano. Terzo pilastro, la regalità e il sacerdozio sono due aspetti ben distinti di un unico potere che viene da Dio. Non sono due poteri, ma sono due aspetti di un unico potere, di origine divina, e di conseguenza chi incarna la regalità, il sacerdozio, e chi incarna la regalità, cioè l'imperatore, e chi incarna il sacerdozio, i patriarchi, devono agire in armonia, suonare nello stesso modo. Armonia vuol dire che il suono è ben calibrato, che non ci sono delle dissonanze. E allora, in questa grande concezione, l'imperatore non ha competenze religiose, non può nel dogma intervenire. Quando lo ha fatto, era fuori dalle righe ed è un imperatore eretico. È successo, ma è stato duramente condannato dalla Chiesa. Però ha competenze nella vita ecclesiastica ben precise. Ad esempio, convoca i concili. I concili erano convocati dall'imperatore. Ecco perché è caduto l'impero dei concili, la Chiesa ortodossa non ne ha avuti più. Ora, voi capite come anche l'imperatore può cambiare i confini delle diocesi, può elevare lo stato di una diocesi da vescovato ad arcivescovato, di competenza dell'imperatore era. Ma ognuno può cambiare i confini dei patriarcati, lo ha fatto tante volte, ha preso tutta la penisola balcanica che dipendeva da Roma e l'ha legata a Costantinopoli, lo ha fatto. Ha concesso l'autocefalia, cioè l'indipendenza dal proprio patriarcato, che era quello di Roma, alla chiesa di Ravenna nel VII secolo. L'imperatore può fare. Ora voi capite, questo cosa significa? Allora, che l'ortodossia, che abbiamo visto era greca, da questo punto di vista, come erede di questo impero, è anche romana, perché questo era l'impero romano. gli ortodossi rivendicano la loro romanità, che può irritare i cattolici che si dicono: ma come, Roma è il centro del mondo cattolico? Ma loro rivendicano la romanità sulla base di questa continuità con l'impero romano, che era l'unico impero romano cristiano universale. Poi il terzo carattere costitutivo è quello geopolitico, cioè l'ortodossia ha una precisa la si vede sulla carta geografica in modo molto distinto, molto chiaro, ha una dimensione geografica ben definita. La penisola balcanica, l'Europa orientale, il vicino Oriente, dove è frammista all'Islam, dall'Egitto alla Siria. Il nucleo iniziale, l'abbiamo visto, sono i quattro patriarcati, le metropoli del mondo antico, le chiese madri di tutte le altre. È una chiesa che è accusata di immobilismo, ma in realtà è una chiesa estremamente mobile. Geograficamente ha avuto proprio una specie di ribaltamento, perché se pensate all'inizio era essenzialmente nei suoi patriarcati di Costantinopoli, che governava solo sulla Tracia e poi tutta l'Asia Minore, perché la penisola balcanica, ve l'ho appena detto, dipendeva da Roma. Poi Alessandria nell'Africa del Nord e Antiochia in Siria aveva una dimensione afro-asiatica. Poi l'asse geopolitico si sposta, rapidamente si sposta, perché? Perché per gli scismi cristologici e l'invasione islamica riduce al lumicino le componenti africane ed asiatiche, i patriarcati di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, che sono oggi, purtroppo, vi ho detto prima, un grande passato, grandi chiese per il loro passato, ma piccolissime chiese oggi dal punto di vista numerico. Ma in compenso, proprio quasi una specie di compensazione, Costantinopoli intraprende un'azione missionaria che la porta a crescere a dismisura in Europa, cioè assumendo nell'VIII secolo, per mandato dell'imperatore, come vi ho detto prima, la penisola balcanica, che Roma continuerà per 200 anni a rivendicarla, ma i giochi sono fatti, ormai non se ne parla più, e con un'azione missionaria che è qualcosa di stupefacente a pensarci, si sviluppa in tutte le aree del nord della penisola balcanica e tocca la Bulgaria, tocca la Serbia, la Macedonia, le zone, le terre romene, la Valacchia, la Moldavia, poi arriva su l'Ucraina, la piccola Russia, e poi penetra nella grande Russia, sino agli Urali, oltre gli Urali, la Siberia. E come sapete, addirittura dallo stretto di Bering i missionari sono passati in Alaska. Questo nel 1800, però, non nell'VIII secolo, del IX, ma molto più vicino a noi. Ecco. Dunque al primo posto abbiamo i patriarcati antichi, nobilissimi ma esigui. Oggi Costantinopoli, una città di credo 3 milioni di abitanti, conta 3.000 cristiani. Il patriarcato di Costantinopoli ha in Turchia 3.000 fedeli, credo meno della parrocchia della Dozza. Dopo si rifà perché ha 7 milioni di fedeli nella diaspora, cioè tutti i greci sparsi in Europa, in Australia, nell'America del Nord, nell'America del Sud, e perché tutti i greci fuori dalla Grecia dipendono da Costantinopoli. E questo rimpingua un po' il primo patriarcato, però non ha più di 7 milioni di fedeli in tutto il mondo. I patriarcati poi di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme siamo a livello di centinaia di migliaia solo, compresa la diaspora, anche loro hanno una diaspora in America ed in Australia, ma compresa quella non arrivano a più di qualche centinaio di migliaia. Poi abbiamo il patriarcato moscovita, frutto dell'azione di Costantinopoli. La Chiesa di Mosca si fa forte del fatto che il 70% dei fedeli ortodossi sono dipendenti del patriarcato di Mosca, il 70%. Ed è per questo che aspira anche un po' in concorrenza con Costantinopoli a avere un primato nell'ortodossia. Sapete che c'è stato un teologo russo che nella disputa tra Costantinopoli e le altre chiese ortodosse, soprattutto nella disputa con Mosca per questa primazialità, ha proposto: ma facciamo a turno nella primazialità, una volta Costantinopoli, una volta Mosca, una volta Bucarest, una volta... Ha fatto questa proposta, perché chiaramente alla Chiesa russa riconoscere la primazialità di Costantinopoli sta un po' stretto, per cui oggi nell'ortodossia c'è nei fatti una rivalità tra Costantinopoli e Mosca. Adesso non vi cito tutti gli episodi, se no andiamo fuori tempo, ma ce ne sono molti, ancora oggi, in questi giorni, in questo periodo. Poi abbiamo i patriarcati moderni che si sono sviluppati con l'idea, con l'affermarsi del principio di nazionalità. Ma come la Chiesa russa è figlia di Costantinopoli, è una madre che è cresciuta a dismisura, una figlia, scusate, che è cresciuta a dismisura più della madre. La madre è diventata piccolina piccolina e la figlia è cresciuta enormemente. Così gli altri patriarcati che si sono sviluppati quando, dissoltosi l'impero turco, la penisola balcanica ha incominciato a raggrupparsi per nazionalità: bulgari, serbi, romeni, e talvolta, ahimè, lo sappiamo tutti, la grande Bulgaria viene a sovrapporsi alla grande Grecia o alla grande Serbia, e succedono poi tutte queste lotte, queste guerre, questi fenomeni anche di pulizia etnica, ahimè, che purtroppo ancora ci sono. Questi patriarcati, ecco, danno vita a delle particolarità storiche che si sono sviluppate all'interno dell'ortodossia slava. Così il patriarcato di Serbia, che è il primo di questi patriarcati moderni, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Bulgaria. Anche la Bulgaria aveva una tradizione di autonomia e anche una tradizione locale molto sviluppata. E poi in mezzo c'è il patriarcato di Romania, che è la seconda componente numerica di tutta l'ortodossia. Dopo la Russia c'è la Romania. I greci sono meno numericamente, pur divisi tra tante chiese: Costantinopoli, Chiesa di Grecia, Chiesa di Cipro, però sono numericamente meno dei romeni, i quali erano di tradizione slava, dipendenti da Costantinopoli, anch'essi come i bulgari, come i serbi, sono chiese figlie di Costantinopoli. Poi un po' alla volta hanno abbandonato la tradizione slava per assumere una tradizione locale hanno introdotto nella liturgia la loro lingua, che come sapete è una lingua neolatina. È l'unica ortodossia di lingua latina, di lingua neolatina. Ecco. Poi si sono dai patriarcati, soprattutto da quello di Costantinopoli, si sono, sempre con lo stesso principio delle nazionalità, si sono sviluppate chiese indipendenti che sono dette autocefale. Significa che si governano da sé, ma sono legate da una unità di fede e di comunione sacramentale. Non è giusto dire l'ortodossia è una famiglia di chiese, no, sono una unità di fede, una unità dogmatica, una unità di rito, che però ammette una pluralità di governi, di chiese che sono chiese regionali, perché uno dei dati ecclesiologici più importanti è questo, cioè mentre l'Occidente cattolico concepisce due realtà soltanto teologicamente fondate, la chiesa locale, la diocesi, il vescovo con i suoi presbiteri, i suoi diaconi e il popolo di Dio, e la chiesa universale. Nell'ecclesiologia ortodossa c'è una componente intermedia che ha un suo fondamento teologico, è la chiesa particolare, che io non chiamo nazionale, perché non va posto l'accento sulla nazionalità, se no si cade in una forma degenere di nazionalismo, una eresia che l'ortodossia ha condannato, il cosiddetto filetismo è stato condannato da un sinodo della Chiesa ortodossa alla fine del 1800, cioè il principio che ogni Stato indipendente ha diritto a una Chiesa indipendente. Però, pur condannato, questo principio è molto attivo all'interno della Chiesa ortodossa, per cui si sono formate, sono state riconosciute un po' alla volta, tante chiese autocefale, cioè indipendenti, che si autogovernano, cioè possono eleggere, hanno facoltà di eleggere il loro primate, ad esempio la Chiesa di Grecia, che si è staccata da Costantinopoli alla metà del 1800, ha visto riconosciuta l'autocefalia e proprio giovedì scorso hanno eletto il nuovo arcivescovo di Atene. Era morto precedentemente, la settimana prima, il predecessore, è stato eletto il nuovo. Una elezione di tutti i vescovi di quella chiesa che hanno eletto l'arcivescovo. Patriarcato di Costantinopoli e gli altri patriarcati hanno preso atto dell'elezione. Questo vuol dire l'autocefalia, indipendenza, autogoverno, self-government, sarebbe proprio la traduzione letterale di autocefalia. E sono la Chiesa di Grecia, la Chiesa di Albania, la Chiesa di Polonia e la Chiesa di Cecoslovacchia, di Cechia e di Slovacchia, oggi vanno divise. La Chiesa di Cipro addirittura è autocefala dal V secolo, è stata la prima, la più antica a ottenere questo. Poi ci sono due chiese autonome, che sono la Chiesa di Finlandia e la Chiesa dell'Estonia, che hanno suscitato anche, sono la Chiesa di Estonia ha suscitato questo conflitto così ancora acceso tra Costantinopoli e Mosca, perché Costantinopoli l'ha riconosciuta, Mosca invece non voleva riconoscerla, per cui è stata, l'ha interpretata come una specie di intromissione nel suo territorio canonico. Le chiese autonome vuol dire che fanno riferimento a un patriarcato, a quello di Costantinopoli nella fattispecie. La chiesa di Mosca però ha fatto anche lei i suoi dispetti a Costantinopoli, perché ha proclamato autocefala una chiesa ortodossa d'America e la chiesa ortodossa del Giappone l'ha proclamata autonoma. Vedete, anche questo mondo è abbastanza complicato come quello del Medio Oriente, come vi rendete conto. Poi non vi parlo delle autocefalie contestate, la Macedonia, l'Ucraina, eccetera, perché se no facciamo mattina, quello lasciamo stare. Ecco, lasciamo stare. Mi preme invece, prima di chiudere, vedo che l'orologio non mi concede più di 5 minuti, fortunatamente ce l'ho davanti, prima di chiudere mi preme mettere un po' a fuoco quelli che ho detto i caratteri identitari. I caratteri identitari dell'ortodossia sono tre. Il primo è l'esclusivismo soteriologico, cioè soteriologico per quello che riguarda la salvezza. Poiché la Chiesa ortodossa ha la coscienza di essere l'unica che ha mantenuto la fede integra, di conseguenza è l'unica vera Chiesa. Poiché le Chiese non possono essere due, ma solo una, e poiché fuori della Chiesa non c'è salvezza, ci si salva solo essendo fedeli della Chiesa ortodossa. Io ricordo, non tutti la pensano così, ci sono degli ortodossi anche molto più aperti, molto più, con un afflato più, No, ce ne sono, però la dottrina ufficiale della Chiesa ortodossa, bisogna poi tenere presente che mentre la Chiesa cattolica ha la sacra congregazione della fede, che ogni tanto mette fuori quei documenti che dicono le cose stanno così e basta, l'ortodossia non ha questa struttura, per cui nell'ortodossia c'è molta più di fatto possibilità di pensare le cose diversamente, non arrivano dei documenti che dicono basta discutere, Roma locuta, questio soluta, è così. Non succede nella Chiesa ortodossa questo. Di conseguenza, però, l'orientamento generale è questo, è questo. Ci sono tanti esempi che potrei farvi, tanti aneddoti, ma anche qui faremo mattina. Ho letto un'introduzione a un librino che presi in Grecia, che presentava la vita di un santo molto venerato nella Chiesa greca oggi, San Nettario di Egina. Se andate in Grecia, andate all'isola di Egina e visitate il suo santuario, qualcosa di stupendo, veramente. Santo morto nel 1920, un santo contemporaneo, fate conto Padre Pio da noi, insomma, no? Grande taumaturgo, eccetera. Questo librino, scritto da un archimandrita, dottissimo, eccetera, aveva un'introduzione di questo tipo. Anche i papisti, cioè i cattolici, hanno i santi, ma questi non sono santi, sono delle brave persone, molto brave, perché hanno fatto tante cose belle, e qui parlava benissimo dei santi, però non avendo la retta fede, non sono santi. Non possono essere santi. Capite? Quando io dico che mi sento cattolico ed ortodosso insieme, che sono cattolico, però vivo anche, mi sento pienamente inserito nella vita di fede della Chiesa ortodossa, un'ortodossa romena simpaticissima mi ha risposto: ma la vita di grazia, allora come fa? Non ci si salva senza la grazia. Se non diventa realmente ortodosso, tant'è vero che un vescovo ortodosso romeno che mi ha visitato, è stato un incontro bellissimo, ha detto: ma quando si decide, prima di morire bisogna che si decida se è cattolico o ortodosso, non può restare così, bisogna per salvarsi. Capite? Questo non è una battuta, io ho avuto un colloquio, una corrispondenza con un monaco del Monte Athos, un santo veramente, adesso purtroppo è morto, una delle sue lettere mi scrisse una lettera lunghissima a me e ad alcuni amici che l'avevamo visitato, dicendo: siete bravi, siete dei ragazzi che amate il Signore, non dico che andiate all'inferno, non dico questo, scriveva, però non potete non aprire gli occhi e non vedere dov'è la vera Chiesa. Com'è possibile che amiate il Signore e non vediate dov'è la vera Chiesa? Questo è l'esclusivismo soteriologico, capite? Questo è. Che si unisce, e con questo quasi chiudo, l'orologio mi dà ordine di chiudere, con il secondo a carattere identitario, che è il risvolto positivo di questo. Quello, l'esclusivismo soteriologico, voi lo potreste vedere come qualcosa di irritante, di fastidioso, di no? Ma il risvolto positivo qual è? È l'amore dell'ortodossia, cioè la convinzione che il primato dottrinale, il primato del credere rispetto all'agire, è più importante quello che tu credi che quello che tu fai. Perché se non credi bene, anche quello di bene che fai non va a buon fine. Pensate, la prospettiva dell'Occidente invece, pensate il pietismo anche protestante, ma poi anche che ha sfondato poi anche in ambiente cattolico, cioè l'importante è fare bene, no? Invece no, qui si mette al primo posto l'ortodossia, al primato sull'ortoprassi, per così dire. È quello che si chiama l'eros. I greci usano questa espressione, eros ortodoxias, l'amore dell'ortodossia, cioè significa la passione. Eros, sapete, è l'amore appassionato, la passione per l'ortodossia, cioè per la rettitudine, il retto credere. E finisco con un aneddoto, che questo non è un aneddoto mio, è un racconto del VII secolo, per cui è più verificato negli anni e nel tempo, di quello che vi posso dire io della mia piccola esperienza. È un racconto del VII secolo nel Pazzo Spirituale di Giovanni Mosco, dove si presenta una situazione, un maestro di vita spirituale che allena il discepolo all'esercizio delle virtù e come tale lo tratta malissimo, chiaramente mette alla prova la sua pazienza e lo accusa di tutti i peccati più incredibili. Tu sei un ladro, sei un bugiardo, comincia da quelli più alla portata di tutti, sei un bugiardo, sei un ladro, sei un... e poi va sempre più giù, sei un omicida, sei un lussurioso, sei un pedofilo, diremmo oggi, cioè va sempre più giù. E il discepolo dice: sì, è vero, io, la sua umiltà lo porta a dire: se io nego di aver fatto un peccato, non sono più umile, la mia umiltà mi deve portare a riconoscere tutti i peccati. Alla fine il maestro gli dice, l'anziano gli dice: tu sei un eretico. Dice: no, questo no. Ha accettato di tutto, tutte le colpe, tutti i peccati, ma quando è arrivato all'accusa di non essere di fede ortodossa, ha detto no, l'umiltà lì si ferma, c'è un limite. Questo è indicativo appunto di questo primato. Ecco, il terzo carattere identitario di cui non vi parlo, perché non c'è tempo, è il senso del sacro. E allora il senso del sacro, molto forte, che si esprime soprattutto in certe ritualità, nell'uso ad esempio dei cibi che vengono santificati e che sono utili a santificare, vengono benedetti. In tutte le chiese ortodosse c'è un uso abbondantissimo di cibi che vengono benedetti e distribuiti. E poi le icone e le reliquie, ma di questo non c'è tempo di parlare intanto. Io sono per le vostre domande.
Enrico, sei stato bravissimo, ma penso che hai esaurito la possibilità di risorse umane di farti delle domande. Io all'altezza del quarto patriarca di Antiochia ho incominciato a perdere qualche colpo. No, comunque, se c'è una domanda di 2 secondi, la facciamo fare, se no chiudiamo.
Va bene, lo posso preparare, adesso farlo in questo momento, però te lo faccio avere, insomma. Certo, volentieri. Volentierissimo. Cioè, il problema che si dibatté a Calcedonia, prima a Efeso, poi a Calcedonia, era il grosso problema di come si compongono nel Cristo le due nature divina e umana. Perché, voi sapete, tutti i dogmi cristiani è come camminare su un filo, Su un filo si rischia perennemente di cadere da una parte o di cadere dall'altra. Per cui c'erano coloro che consideravano questo mistero, volendo salvare l'umanità di Cristo a tutti i costi, che non fosse compromessa dal contatto con la divinità, tenevano molto separate le due nature, tant'è vero che l'unica persona rischiava di finire in secondo piano era Nestorio. A Efeso viene condannato Nestorio, che non riconosceva bene l'unità della persona, per quello che rifiutava il titolo di madre di Dio alla Madonna. Nestorio non ce l'aveva con la Madonna assolutamente, però rifiutava il titolo di madre di Dio perché non ammetteva che le due nature fossero veramente un'unica persona. Poi a Calcedonia, invece, si era fatta avanti la tesi opposta, cioè quella che, prima di Calcedonia, quella che mettendo talmente unite la cosiddetta unione ipostatica, no? Cioè in un'unica persona delle due nature, c'era il rischio, dato che se si riteneva questa unione talmente stretta, talmente quasi assimilante, che la più piccola delle due nature, cioè quella umana, venisse in qualche modo alterata dal contatto con la divinità. Ma voi capite che sia nell'un caso che nell'altro ne andava di mezzo l'incarnazione e la salvezza. Perché se il Cristo non era perfettamente uomo, consustanziale alla nostra umanità, come nella sua divinità e consustanziale al Padre, non poteva, non può averci salvato. Allora il Concilio di Calcedonia presentò una definizione cristologica, che è una cosa ammirabile, perché è tutta basata sul negativo, cioè non dice come si realizza quest'unione, perché è un mistero incomprensibile, però dice la Chiesa con la sua autorità precisa come non avviene, dice che non avviene, che avviene senza divisione, senza separazione, senza confusione e senza mescolanza. Questi 4 avverbi, 2 mettono al riparo dal pericolo nestoriano e l'altra mettono al riparo dal pericolo monofisita, cioè di fare del Cristo un'unica natura, in sostanza la natura divina. Ora, gli egiziani avevano una terminologia teologica tutta particolare. Il grande Cirillo di Alessandria aveva esposto il dogma nel combatte Venestorio, aveva esposto il dogma in questi termini: una sola è la natura del verbo incarnato, volendo dire una sola è la persona, perché nel suo vocabolario, quello teologico egiziano, physis voleva dire persona. Chiaramente a Calcedonia si stabilì invece che il termine physis voleva dire natura in generale, non individualizzata in un soggetto, in una persona. Allora, la definizione di Civillo, una sola è la natura, con il vocabolario assunto a Calcedonia, indicava non che una sola è la persona, ma che una sola è la natura. Ed è per questo motivo che, rifiutando questa terminologia, che le chiese copte, sire e poi armene hanno abbandonato la cristianità. Oggi sul termine è possibile mettersi d'accordo. Sul termine è possibile, c'è stata una dichiarazione comune che dice che in fondo, se si precisa che il termine physis vuol dire così e se i copti e i siri lo usano così, è accettabile anche per il resto della cristianità. Ma cosa ne facciamo del Concilio di Calcedonia? Come possono accettare un concilio che ha anatematizzato il loro vescovo e tutta la loro chiesa? Se voi andate nelle chiese copte, avete l'immagine di San Dioscoro. San Dioscoro è il vescovo che è stato scomunicato, anatematizzato dal Concilio di Calcedonia. Sono dei problemi molto seri, come vi rendete conto.
Bene. Grazie infinite per questo sforzo immane di sintesi, perché è stato lungo, ma immaginate anche appunto l'impresa di riassumere in un'oretta circa la complessità della situazione. Ci vediamo giovedì prossimo. Per vedere a che punto sono i dialoghi con queste chiese di cui Enrico ci ha parlato stasera.